Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Renato Migliuolo. Ciao Renato, e ben arrivato.
Buongiorno a tutti, grazie a voi. Eccomi
Allora,
qua.
con Renato, in questo momento storico dove siamo chiusi in casa, non possiamo uscire, invece ci facciamo due passi in una città. Bella, io dico, andiamo al mare, andiamo a vedere, a scoprire. Insomma, andiamo nella tua città, Napoli, dai, così. Dove ci porti?
Allora, penso che il nostro il posto dove passare prima di entrare in quelle meravigliose zone artistiche del centro storico è ovviamente via Caraccio,
Spaccanato.
la parte del mare, la parte bella della natura, insomma, no? Questo lungomare enorme, infinito, che sembra non finire mai, anche perché camminando sul marciapiede, costeggiando il mare, hai sempre questa sensazione incredibile che l'infinito non esiste, qualcosa di straordinario. Soprattutto poi quando le giornate sono belle, devo dire che noi a Napoli, ma è una grazia geografica che abbiamo, è la nostra posizione praticamente terrestre. Veramente ci sono delle condizioni climatiche dove sono più le giornate di sole, di clima mite che altro. Forse, anzi, sicuramente la presenza del mare mitica e quindi ci aiuta moltissimo in questo, insomma. Quindi la prima cosa che mi piacerebbe fare è camminare lungo questa meravigliosa via Caracciolo, che poi ovviamente costeggiando il mare ci porta verso Piazza del Plebiscito, dove c'è il Palazzo Reale. E poi fare via Toledo, che è una strada che si è anche prestata a molte canzoni che sono state dedicate alla musica italiana, sono state regalate e donate. Non so se io so che, per esempio, si parla di la canzone italiana è nata subito dopo la canzone napoletana. Noi abbiamo anche questo privilegio, insomma, no? Si racconta di Napoli a volte come una città sicuramente complicata, poco vivibile, però abbiamo anche tanti record, tra virgolette, no? La prima ferrovia in Italia, la prima università, insomma, voglio dire, Napoli è una città che veramente, come tutte, voglio dire, unica, però molto particolare, perché credo che a Napoli, per vivere bene a Napoli, ci deve vivere solo un napoletano, perché non ci sono regole, o meglio, le regole sono quelle di adattarsi continuamente all'emergenza continua, quella che per qualcun'altra zona del nord, voglio dire, può apparire un'emergenza. A noi è ordinario, insomma, faccio un esempio. Io spesso per andare a lavoro prendo il treno, ma gli orari sono così, insomma, sono delle indicazioni, ma non bisogna credere negli orari. Infatti, chi vuole essere puntuale, a Napoli siamo tutti ritardatari, ma siamo ritardatari perché purtroppo, ahimè, c'è questa improvvisazione anche nei servizi pubblici, no? Nei mezzi pubblici di trasporto. Non tutti, per la verità, però il treno, devo dire, alcune zone che poi sono anche particolarmente importanti, perché c'è una linea che si chiama Circumflegrea, che lega una parte di Napoli che praticamente è verso Pozzuoli, ed è l'unico mezzo che porta nel centro di Napoli in 30 minuti ed è veramente una linea importante perché poi la gente viaggia tantissimo e ahimè viaggia anche tantissimo con le mascherine, anche in questo periodo dove si dovrebbe essere un po' più attenti, però credo che questo non succede un po' in tutta Italia, ma diciamo che sia anche la conseguenza di una condizione di vita dove diventa insostenibile. C'è gente che veramente io mi occupo, sono un counselor professionista, faccio relazioni di aiuto, incontro tante coppie, tante persone con problemi di ansia, attacchi di panico e in questo periodo ovviamente potete immaginare come la situazione è diventata esasperata. E io sento ragazzi che dicono: ma io preferisco morire col Covid che piuttosto stare chiuso in casa. Perché c'è gente che non ce la fa più, cioè voglio dire, anzi, ho parlato con un carissimo amico psicoterapeuta, mi diceva che ci sono dei dati che non vengono, ahimè, raccontati, dove i suicidi stanno aumentando a dismisura, addirittura quasi molto di più degli ammalati di Covid, però non bisogna preoccuparsi, non bisogna la cultura del terrore non serve a niente, siamo nati per essere felici, quindi soprattutto in questi momenti credo che lo sforzo che dobbiamo fare è avere pazienza, perseverare in questa fatica e sapere che prima o poi, insomma, ci auguriamo al più presto, io spero dopo l'estate, insomma, che finalmente ci possiamo abbracciare, anzi, mi dispiace non stare lì con voi, devo dire. Che avete questo viso bello, gioviale, insomma, sono proprio contento di questo incontro. Io vi ringrazio per questa opportunità che mi date, anche perché parlare di Napoli mi onora. Io sono nato in una zona, si chiama Rione Sanità, magari ne avete sentito parlare, oggi un quartiere, diciamo, non proprio, come dire, nobile, però è un quartiere dove sono nati Totò, il principe Antonio De Curtis è nato lì, e io sono nato perché allora, tanti anni fa, io ho 58 anni, si nasceva nelle case, non c'era questa moda degli ospedali o delle cliniche, per cui veniva questa signora in casa che aiutava le donne a partorire. E io sono nato in un palazzo praticamente a fianco a dove è nato Antonio De Curtis, quindi potete immaginare quanto questa cosa mi onora. E poi non manca, perché chiaramente qui a Napoli, cioè, la squadra rappresenta la città, cioè, siamo tutti tifosi del Napoli. Il fatto di stare in una città dove non ci sono due squadre, ce n'è una sola, c'è questo attaccamento, questo senso di appartenenza ai colori azzurri, che poi l'azzurro è il colore del cielo e del mare, che in qualche modo rappresenta la nostra città. E io, quando venne Maradona alla presentazione allo Stadio San Paolo, oggi si chiama Diego Armando Maradona San Paolo, perché San Paolo è rimasto per rispetto dei santi. Io praticamente mi trovavo in una condizione dove mi fu detto: vai negli spogliatoi, perché non sappiamo ancora questo Maradona, dove sarà presentato, sul campo, viene con l'elicottero, viene con la macchina. Quindi andai praticamente in un tunnel che stava sotto lo stadio, già c'erano 80.000 persone, e mi trovo davanti Maradona con la moglie, che stava a sua volta facendo un giro per entrare nel campo. Potete immaginare, insomma, che cosa è stato per me. 1984, avevo 21 anni, mi trovo questo campione davanti, c'erano dei poliziotti, dice: tu che sei, che fai qua? Ho detto: no, ma io sono del servizio, no, non vi preoccupate. Allora tu sei alto, fai in questo modo, perché poi dagli spalti si vedeva praticamente che passavano le persone, e loro volevano coprire Maradona, perché sennò la gente ovviamente si sarebbe catapultata addosso. Quindi mi misero davanti a Maradona per coprirlo, perché io sono alto 1,87, Maradona 1,60, e Maradona abbracciato a me, camminavamo tutti e due. Non potete immaginare. Quando lo raccontai a tutti gli amici, tutti quanti a mettermi le mani dietro la schiena: dove ti ha toccato? Dove ti ha toccato? Fammi toccare, insomma, voglio dire, queste cose simpatiche che un po' ci appartengono, perché a Napoli siamo un po' così, insomma. Siamo un po'
Senti
così.
Renato, ma ritornando agli orari, ma anche il metro è così ballerino?
No, allora, il metrò, le indicazioni sono giuste, solo che saltano le corse. Cioè, no, magari passa ogni 10 minuti, quella che dovrebbe passare dopo 10 minuti ne passa dopo 20, però purtroppo, ma pare che ci siano problemi anche di vagoni, pare che non ci siano un numero, perché la metropolitana è stata a Napoli, quella proprio sotterranea. Infatti abbiamo quella di Toledo, pare che sia una delle più belle d'Europa, almeno così è stato raccontato, ho letto su diversi giornali, e devo dire che non sono riusciti a rispondere all'esigenza che la città, quando è stato fatto il progetto, che chiedeva il numero di vagoni, e invece sono stati dati molto, molto di meno. Quindi è un problema, diciamo, più per mancanza proprio di treni che non di inadempienza o, diciamo, di superficialità da parte dei governanti o di chi gestisce questo servizio. No, 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 solo per questo. Però cioè, quando funziona, funziona bene. Ma pare che l'ultima chicca sarà quella che collegherà il centro con Capodichino, che Capodichino, dove c'è l'aeroporto, è un po' più lontano dal centro, e quello sicuramente sarà uno snodo importante, perché permetterà praticamente a tutti i turisti di andare direttamente nel centro storico, che è la nostra chicca. Noi abbiamo delle chiese di una... Io nemmeno... Io sto a Napoli, ma mica ho visto tutte le chiese che stanno a Napoli. Alcune non conosco neppure la storia. Perché? Perché ci passo per andare al lavoro e non so che ogni volta che vado al lavoro passo davanti a, diciamo, a una storia dell'uomo, dove lì ci sono veramente dei racconti. Io qualche volta mi sono fermato, mi sono state dette delle cose veramente da brividi, insomma, di questi scultori che tanti anni fa, insomma, quando non c'era la fotografia, si voleva rappresentare una famiglia attraverso una scultura. Io sono rimasto senza parole, per
Senti una
dirti.
cosa, ritorniamo a passeggiare in via Caracciolo, ma
Sì, via Caracci, sì.
venendo verso il centro, poi c'è in fondo il Castel dell'Ovo, che è uno spettacolo.
Castel dell'Ovo praticamente è questo isolotto che sta sul mare dove vi posso garantire che durante l'estate è bellissimo perché ci sono tanti piccoli bar proprio con le sedie che tu puoi toccare il mare, ne senti il profumo, l'odore, insomma. E la sera quando d'estate soprattutto c'è questa brezza marina è veramente incantevole, insomma. Sì, c'è Castel dell'Ovo che è un passaggio che si può fare perché si passa attraverso il lungomare, si entra a Castel dell'Ovo. Ci prendiamo un bel caffè perché il caffè poi, insomma, voglio dire, un'altra grande chicca, insomma, partenopea. E poi praticamente si ritorna sul lungomare, su via Battistello Caracciolo e si arriva in prossimità di Santa Lucia, che pure è un'altra zona importante. C'è la chiesa lì, bellissima, una chiesa che è, anche dal punto di vista sociale ha un suo valore perché un caro sacerdote che si chiama Don Tonino Palmese, molto famoso qui in Campania, ha costituito l'Associazione Libera, che voleva in qualche modo raccogliere dei fondi per tutte le vittime della camorra. Quindi, e lui ha fondato questa associazione e tutte le volte che c'era una celebrazione si parlava di questi eventi ahimè criminosi. Ci si incontrava tutti a Santa Lucia. Quindi, questa è una chiesa che non ha solo una storia, ma ha anche un valore, diciamo, di civiltà, no? Di un incoraggiamento a cambiare, a riflettere sul fatto che è vero che ci sono delle condizioni di vita che a volte gli stessi delinquenti dicono: ma noi non possiamo fare diversamente. E invece in questa chiesa si racconta che si può fare diversamente, che bisogna solo combattere, bisogna lottare e c'è sempre la possibilità di restare attaccati al bene piuttosto che pensare che col male si possa in qualche modo vivere, perché col male si sopravvive, noi siamo nati per vivere, insomma. Quindi si
No,
passa per Santa Lucia, sì, dimmi, volevo
volevo
continuare.
solo fare una piccola pausa musicale e continuare
Bene,
dopo a
va.
passeggiare.
in te vita mi è salata. Napoli è tutto un sogno e a sabato tutto un mondo, ma non sa la verità.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono in linea telefonica con Renato, stiamo parlando di Napoli, ci hai così invogliato a fare questo giro, stai raccontando un po' di vita vissuta, parlavi all'inizio a un certo momento del centro di Napoli, questa famosa spacca Napoli che va vista.
Assolutamente.
Di particolare.
Sì, spaccherà, praticamente divide la zona est da quella ovest, però è un tutt'uno. C'è un monastero, no? Che sta su nella zona del Vomero Alto, si chiama San Martino. Praticamente da questo monastero, che racconta anche di storie, io ho fatto un giorno, sono andato con un parroco che, ripeto, sta a quattro passi da casa mia e non conoscevo la bellezza della storia di questo monastero, dove raccontava il parroco che i monaci che vivevano di giorno mangiavano e la notte celebravano da soli le messe. E diceva perché? È perché la notte, la sera è il momento in cui le tenebre devono essere combattute con la luce, e celebrare messa era portare la luce nelle tenebre. Una cosa, secondo me, poetica, molto bella, insomma. Se uno non te lo racconta, tu non ci vai a pensare, dice, ma tu la notte ti metti a fare messa, sì, perché ha un valore importante, perché poi quella messa era un po' pregare per tutto il mondo, no? Per aiutare le persone in difficoltà, perché poi alla fine i monaci questo facevano, questo fanno, insomma, pregano per tutti, perché la preghiera, noi sappiamo che è di una potenza inaudita, e c'è praticamente un giardino, una sorta di spazio, una sorta di balconata, no? Di questo monastero, dove praticamente ti affacci ed è spettacolare quello che vedi. Vedi questa linea che spacca praticamente in due la città, che si chiama Spacca Napoli. C'è questa visione meravigliosa che io a volte dico, quando ci stai dentro non lo puoi immaginare, perché tu entri in vicolo e vicoletto, poi ti metti dall'alto ed hai questa visione veramente straordinaria. E raccontava la guida, che le case venivano costruite con un criterio preciso, perché bisognava non rovinare l'architettura della città, conservare le distanze giuste, perché la socializzazione è la prima cosa che deve esistere in una città dove si vive insieme, quindi non creare distanze, ma utilizzare quelle giuste per rispettare quella che oggi noi chiamiamo privacy, però non smettere di potersi guardare, di potersi incontrare, perché alla fine noi siamo relazione, dobbiamo stare insieme, insomma. E Napoli in questo, voi sapete, perché nonostante si dica che le cose cambiano, ma io che sto di Napoli, a volte ci sono delle zone che non conosco, se chiedo a qualcuno, questo si mette sotto braccio e mi accompagna fino a là. Ci sono ancora queste cose, ci sono ancora queste cose bellissime, e tu a volte dici, è incredibile, com'è possibile? Eppure questa, diciamo, è una ricchezza, credo, di questa città partenopea. Quindi c'è questa Spacca Napoli ed è il cuore di Napoli. Cioè, praticamente c'è questa strada meravigliosa che ti porta in questo centro storico, dove il primo incontro straordinario che si fa è con la chiesa di Santa Chiara, dove ci sono i padri francescani, c'è la chiesa del Gesù, c'è dove all'interno di questa chiesa del Gesù, a Piazza del Gesù, ci sono tanti piccoli altari dedicati a San Giuseppe Moscati, dedicate a Padre Pio, insomma, voglio dire, ecco, tanta religiosità che dovrebbe avvicinare un po' tutti al cristianesimo, che sono due concetti, secondo me, completamente diversi, insomma. Però diciamo che almeno sappiamo che c'è, e chi secondo coscienza si avvicina, entra in una chiesa e lo fa per il piacere di incontrare Gesù Cristo, c'ha un'ampia gamma di scelte.
Senti, ma perché poi sono cioè, proprio lì in quella zona questi negozietti legati al presepio che sono molto caratteristici?
Quello un po' più avanti, subito dopo praticamente la chiesa di Santa Chiara, c'è cioè proprio questa zona che si chiama Decumani, e c'è praticamente la zona dove è famoso in Italia. Vi posso dire, l'8 dicembre, per un fatto tradizionale, c'è un fiume di persone che praticamente si addentra nella zona dove si vendono questi presepi, dove sono tutti artigiani. Cioè, è straordinario. Io quest'anno ho voluto, anche perché paradossalmente grazie al Covid si poteva camminare tranquillamente perché c'erano poche persone per strada, quindi ho detto sì, voglio andare in questa zona e voglio andare a vedere, perché o ci vai fuori Natale, perché durante il periodo natalizio non si può entrare, e quindi io poi lavorando in prossimità della zona del centro storico, quest'anno mi sono fatto una passeggiata e sono rimasto ammirato da tutti questi negozi, tutti vicini, quindi in qualche modo in concorrenza, e tutti si aiutano a industriare, facciamo questo contadino, facciamo questo personaggio, perché poi la cosa bella è che questo inventarsi personaggi del mondo dello spettacolo e mettere dentro al presepe, no? Penso ai Pippo Baudo, lo stesso Edoardo De Filippo, Totò, Massimo Troisi, e vedi queste raffigurazioni piccoline in miniatura che rappresentano queste persone, diciamo, che sono più vicino al nostro mondo, però accanto a un presepe, vicino a una stalla, insomma, fa un certo effetto vedere un Massimo Troisi che si avvicina praticamente ad andare a vedere la natività, no? Cioè, ma questo entra un po' nella nostra fantasia, no? Nella nostra creatività, insomma, ma dell'essere umano. Poi magari a Napoli c'è questa forza, questa ispirazione, questa motivazione, che per occupare il tempo e per fare cose belle bisogna inventarsi qualcosa. Perché effettivamente...
Sì, parlami un po' del Cristo velato.
Allora, c'è tutta una storia sul Cristo velato interessante, perché pare che colui che ha chiesto di fare quest'opera, di cui non ricordo il nome, non è che chiese di rappresentare se stesso a quest'autore, a questo scultore straordinario, e in qualche modo di renderlo, diciamo, di renderlo ambiguo, di far capire, non far capire. Poi, ironia della sorte, è venuto fuori questo capolavoro che chiaramente si pensa che sia rappresentazione di Gesù Cristo. L'aspetto sconcertante del Cristo velato è andare lì e sembra muoversi, sembra che il sangue scorra nelle vene, cioè non si guarda e non si capisce che è una scultura. Sembra che sta lì a dormire, è veramente straordinario. Infatti io mi è capitato di vedere, a parte sono delle file chilometri, insomma, perché vengono da tutto il mondo, ma quello che mi colpisce è vedere gente, e io un po' la invidio questo genere di persone che stanno lì a guardare incantati, che vedono delle cose che vorrei che mi fossero raccontate, perché, ma che stai vedendo, insomma, stai là fissa a guardare, ma sicuramente c'è qualcosa che poi ti tocca dentro. Il Cristo velato è veramente straordinario, veramente fantastico, insomma. E si sposa bene poi, perché poi questa è un'altra chicca, diciamo, che come dire, accompagna un po' i turisti. Io apro una parentesi, c'è mio figlio che lavora fuori, no? Spesso viene a Napoli, dico, ma questa scelta di lavorare fuori, ha detto, papà, guarda, lavoro fuori perché Napoli è una città dove non si presta per lavorare, te la devi godere e te la devi vivere. Quindi a Napoli vorrò a vivere, me la godo, perché faccio il turista a Napoli. Però per lavorare bene, in maniera ordinata, non si può stare a Napoli. Bisogna andare in un'altra città, insomma, in qualche modo. Però l'attaccamento, no, alla radice partenopea io che sono napoletano e ci tenevo che mio figlio questa cosa la raccontasse, mi fa piacere che lui abbia distinto un momento, diciamo, professionale, ma da quello dove poi alla fine racconta la sua vita, la sua storia, la nostra storia, quella di noi napoletani, dove non siamo migliori degli altri, attenzione, però siamo particolari, questo è vero. Lo dico con orgoglio, perché siamo tutti bravi, tutti belli, ogni città, ogni zona d'Italia secondo me è straordinaria e meravigliosa. Però è vero, se io vado a vivere a Milano mi posso tranquillamente adattare, ma un milanese che viene a Napoli fa fatica, e questa è la, perché chiaramente certe cose non puoi vedere un motorino con quattro persone sopra, insomma, che passa davanti alla questura il poliziotto che sorride, cioè, perché non si può vedere, però racconta un po' l'assurdità, però allo stesso tempo la tolleranza, perché poi alla fine queste sono cose che fin quando vanno bene non procurano incidenti, non crea criminali, anche il poliziotto che sta a Napoli, devo dire, è una persona particolare, insomma, perché se dovesse fare il poliziotto ci dovremmo fermare un po' tutti quanti a Napoli, questo è vero. Però alla fine, ecco, questa capacità di adattabilità che abbiamo ci consente di andare in qualsiasi parte del mondo, insomma. Infatti c'è un detto che si dice: chi guida bene la macchina a Napoli può guidare in qualsiasi parte del mondo, anche guidare una sorta di avventura.
Sì, sì, è vero, è vero.
La cosa bella, tornavo al Cristo velato, è la bellezza che tu esci da questo luogo straordinario, no? Che c'ha proprio il profumo della storia, della bellezza, dell'arte, no? Che qui proprio si respira a fette. E poi ti trovi, che ne so, un Michele molto famoso, una pizzeria dove ti fa la pizza a portafoglio, tu là 2,50 euro, 3 euro e ti mangi una pizza che fa solamente margherita e marinara. Perché la pizza o margherita o marinara, non come altre pizzerie, è lì, è una delizia, perché queste mani che scottano, quest'olio che scende, questi morsi che dai tra mozzarella, pomodoro e pasta ovviamente straordinaria, la pasta della pizza partenopea è veramente buona, e anche questo, diciamo, è una sorta di arte con arte. La cosa bella è che è proprio questo matrimonio tra l'arte, tra la gastronomia, in questo spirito, quando non c'era il Covid, quando non c'era questa condizione che stiamo vivendo, io spesso mi sono fermato a pensare, guardando questa zona meravigliosa dove c'è tutta questa vita, soprattutto gli stranieri, no? Che stanno lì ad esprimere col viso quella meraviglia, no? Quando tu ti meravigli di qualcosa, dici, ma dove stiamo? Sembra di stare veramente fuori dal mondo, ma nel senso bello del termine. Ed è straordinario vedere l'espressione di queste persone che mi raccontano quanto sono privilegiato, perché poi a volte non ci penso. Caspita, io sto qui in questa città e questi stanno lì e mi stanno raccontando quanto è bella. Allora forse me lo ricordano, e lo devo dire spesso anch'io, ma non per campanilismo. Me lo posso dire, no, a voi, è proprio di devo ringraziare Dio, insomma, mi ha fatto nascere in questa città.
Senti Renato, qui ormai il tempo così scappa via, no? Le cose di Napoli, parlare di Napoli ce ne sono tante, perché noi abbiamo parlato della Reggia, dei quartieri spagnoli, cioè veramente tanta cosa è bella da vedere, perché insomma non bisogna dimenticare che Napoli era la capitale di un regno in un periodo storico, insomma era come dire Parigi, dire Vienna, e Napoli aveva questa grande importanza, no? Anche storica, perciò ecco perché venire a Napoli, insomma, fare questo viaggio, e nonostante la paura, il dire che ogni tanto Napoli è caotica, però perché venire?
Guarda, io ti dico che quello che aiuta chiunque decida di farsi una passeggiata, la dico grossa, vado in profondità, ma è gustare il sapore della leggerezza della vita. Cioè Napoli è una città che alleggerisce molto il senso della propria esistenza, cioè ti fa stare in un posto bello dove c'è storia, c'è ricchezza, c'è bontà, diciamo, gastronomica, ma c'è anche uno spirito c'è una socializzazione diversa, cioè ci sono bancarelle sparse un po' dovunque dove se tu passi chi cerca di come dire di invogliarti a comprare lo fa col sorriso, ma non con invadenza, lo fa con simpatia, con discrezione, ma senza pretendere. Ecco, venire a Napoli significa respirare una umanità un po' diversa, secondo me. Io ho girato un po' l'Italia, devo dire. Però effettivamente devo confessare che, ma io che sono napoletano, come ho detto prima, se veramente dovessi chiedere a qualcuno una zona particolare che non conosco, cioè non ho mai, ho 58 anni, la vivo bene, no? Ma mai una scortesia, mai qualcuno che magari dice, oh, ma non ci scuccia, no, ma lascia stare, ma c'ho da fare, no, non lo so, no, aspetta, mo chiediamo, magari se trovi qualcuno che non lo sa, ti accompagni a chiedere a qualcuno che lo sa. E questa è una cosa straordinaria, secondo me. Cioè, proprio magari quello dice, vabbè, quello mo vuole perdere del tempo perché non vuole fare niente, perché magari dice, quello non lavora. No, 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 no. Venire a Napoli significa veramente respirare la leggerezza della vita. Uno spessore umano particolare, devo dire. Veramente uno spessore umano particolare. Anzi, se c'è qualcuno che magari mo in trasmissione, io sto qua disponibile, Non faccio da guida, però posso guidare ad andare nei posti e trovare qualcuno che ci può spiegare le cose belle che ci sono, ma veramente con tutto il cuore, veramente con tutto il cuore, anche perché le cose di cui sono stanco di questa città è perché anche i telegiornali alla RAI, cioè sempre parlare di questa 167, se c'è una notizia triste in Napoli è sempre l'esempio negativo, basta, cioè questa è una cosa, è diventato un luogo comune quello di parlare. Non più che male di parlare sempre e solo di quello. Napoli è fatta di tante cose. Napoli è fatta di una bellezza incantevole. Io sono venuto degli amici da Bergamo a proposito e loro dicevano: ma si può camminare per Napoli? Possiamo fare una passeggiata? Ma perché? No, perché quello però dicono che tu magari se c'è un orologio ti scippano, se c'è la collanina te la ti. Ma quando mai? Ma chi l'ha detto sta cosa? Io ho portato sti ragazzi nel centro storico, Via Petrarca, che è la zona collinare dove si vede tutto il Golfo di Napoli con Vesuvio, straordinario. E loro dicevano: no, ma non è possibile, ma come fate a vivere? Come fate a non uscire ogni giorno e godere di queste bellezze, insomma? E sono rimasti basiti perché, e vedi come si raccontano le cose. Ecco perché mi fa piacere che attraverso la trasmissione io, è chiaro, i delinquenti stanno dappertutto, gli stupidi stanno dappertutto. Ma è un luogo comune, Napoli è una città dove venite, veramente venite. Chiedete di me, chiedete di Renato Migliulo, accompagni, vi faccio vedere che non è così, anche perché poi la zona soprattutto del centro storico è presidiata da carabinieri, polizia, quindi ma perché? Per rassicurare chi purtroppo si è fatto un'idea sbagliata di questa città. Per carità succede, ma non è che succede sempre, non è che se vai a Napoli ti rubi, non è assolutamente vero. C'è gentilezza, cortesia, c'è umanità, c'è allegria, è vero, c'è allegria, perché trovi pure chi si mette a cantare a ballare in mezzo alla strada perché magari sta nervoso per fatti suoi, però è bello, insomma, beh, ti ricorda che la vita, tutto sommato, va vissuta proprio nei piccoli particolari, nei dettagli, ecco. Quindi bisogna venire a Napoli per cui, che Napoli è la città che ti racconta i dettagli della vita come sono belli, questo sì.
Bene, grazie Renato, e allora buon cammino e a presto.
Grazie a voi, vi aspetto, è stata una gioia e un onore stare con voi, saluto tutti quelli che sono in ascolto, vi abbraccio fortissimo e come dico io, è uno slogan tipicamente partenopeo, felicità.
Com'è triste, come amare, sta settata a guardare. Tutte cose, tutte parole, che niente buono fa. Si ma gira agitato che lo poche libertà, che sta terra e sta gente, noi giorno darà. Terra mia, terra mia, com'è bella la panzana. Terra mia, terra mia, com'è bella la guardare. Non ne ho vero né sempre stessa, tutti i giorni può cagnare. Oggi è dritta, rimane storta. e che sta vita se ne va. Gli vecchi vanno rinta chiesa come una patria, e ha paura sta morta che non ce vola sa. Terra mia, tu si chiene libertà. Terra mia, i mo senta libertà. Da-dun-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-